Dice, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nelle sue messe. Preghiamo. Signore, vogliamo ancora una volta lodarti, ringraziarti, Signore, per il grande Dio che tu sei. Signore, purtroppo le nostre menti non riescono a cogliere la tua essenza e, Signore, abbiamo bisogno della tua parola per illuminare, Signore, la nostra ignoranza. E, Signore, tu la illumini attraverso la tua parola e Signore e usi la Chiesa, Signore, affinché la tua parola possa essere compresa, Signore, dal tuo popolo, affinché essa possa essere una guida, possa essere la via, Signore, che esso deve percorrere. Benedici, Signore, questo tempo, questa verità che sarà oggetto, Signore, della riflessione di oggi, della predicazione di oggi, affinché, Signore, possa tu operare, Signore, nel mondo secondo la tua volontà. In Cristo Gesù. Amen. A volte leggendo la Bibbia ci concentriamo su passaggi che contengono informazioni teologiche o episodi importanti. In un certo modo pensiamo, o può capitare l'errore di considerare che ci sono delle parti della scrittura che abbiano un'importanza maggiore rispetto ad altre, e per cui in genere si tende a sorvolare su passi che consideriamo secondari, meno importanti. A volte capita nella lettura di genealogie o di aspetti geografici, quando la Bibbia fa riferimento a luoghi di città, monti e quant'altro. La realtà è che nella scrittura non ci sono passi principali e secondari, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio. Significa che Dio ha voluto rivelare delle cose che apparentemente non sembrano fornire informazioni importanti, ma invece contengono sempre degli insegnamenti fondamentali. Ed è il caso del passaggio di oggi, contenuto in Matteo, in questi quattro versetti che vanno dal 35 al 38. Questo breve passaggio è una sorta di transizione all'interno del Vangelo di Matteo, dove Matteo in pratica ha concluso in un certo modo una parte della scrittura dove abbiamo visto per settimane questa sua tesi per i suoi lettori ebrei di dimostrare che Gesù è il Messia che loro stavano aspettando. E come detto, usa questi pochi versetti come un trampolino di lancio per ciò che verrà, descriverà dal capitolo 10 in poi. Per certi versi, infatti, ci sarà, Matteo descrive una sorta di cambiamento, se vogliamo dire, nel ministero di Gesù. Si passa da un ministero pubblico a insegnamenti sempre più specifici indirizzati per i discepoli, per la loro preparazione. Il passo di oggi riassume due aspetti fondamentali per la fondazione del regno che che Gesù sta cercando di fare in questo suo passaggio terreno. Perciò vedremo qual è l'opera da fare per il regno di Dio e chi deve fare questa opera. Vediamo il primo aspetto dell'opera da fare. Al versetto 35, Matteo descrive quest'opera di Gesù sulla terra dicendo che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Facendo un passo indietro, Matteo 9,35 è praticamente uguale a Matteo 4,23. A 4,23 Matteo scrive che Gesù andava per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Questi due versetti sono praticamente identici, se non che differiscono in minima parte. Come detto, Matteo sta presentando fino al capitolo 9 l'opera di Gesù in tutta la regione della Galilea. Dopo aver descritto il lungo sermone sul monte, Matteo nei capitoli 8 e 9 si è concentrato sul ministero di Gesù, presentando diversi aspetti. Matteo, come abbiamo visto, ha dimostrato che Gesù è il Messia. E il suo insegnamento è un insegnamento diverso, è un insegnamento autorevole, è un insegnamento che non poteva che provenire da Dio stesso. E l'autorità che Gesù ha mostrato sulla malattia, sui fenomeni naturali, sul mondo soprannaturale, sul peccato e sulla morte, non potevano che provenire da Dio stesso. In sostanza, Gesù è l'unto di Dio mandato per redimere il suo popolo. L'unica differenza tra i due versetti, tra 4:23, è che 4:23 ci dice che Gesù stava andando in giro per tutta la Galilea, mentre 9:35 dice che stava andando in tutte le città e in tutti i villaggi. A quel tempo in Galilea c'erano circa 200 tra città e villaggi in quella regione ed era una regione molto popolata, favorita questa popolazione dalla fertilità della regione. Si calcola che ci fossero, non so se la stima è corretta, circa 1,5 milioni di persone in quel periodo. E prendendo atto che Gesù è andato in giro per tutta la Galilea e che è entrato in tutte le città e i villaggi, è ragionevole presumere che la maggior parte della popolazione ha avuto un'esposizione diretta all'insegnamento di Gesù. In Matteo 4,16, Matteo descrive che il popolo stava nelle tenebre. La condizione di questo popolo era di una condizione nelle tenebre. E Gesù era la luce che brillava in quella oscurità e portò la luce della verità e della speranza in tre modi: insegnando, predicando e guarendo. Questo è un lavoro necessario per portare la verità e la speranza alle persone che stavano nell'oscurità. Gesù insegnava, infatti. Per prima cosa Gesù approfittò dell'usanza del tempo per portare i messaggi al popolo e usava la sinagoga come punto di partenza. Infatti nella sinagoga c'era la lettura di un passaggio dell'Antico Testamento e poi c'era la spiegazione di questo passaggio mostrando il piano di Dio per la redenzione. In Luca 4,14 Gesù a Nazareth ci viene descritto che fece esattamente questa cosa qua. Entrò nella sinagoga del suo paese di sabato e poi al momento opportuno lesse Isaia capitolo 61, versetti 1 e 2, e poi si sedette a spiegare ciò che leggeva e la sua applicazione per il momento, dimostrando che quello è il passo, si stava adempiendo stava adempiendo la profezia. Questo era un aspetto del ministero di Gesù che fece in tutta la regione della Galilea, in ogni città e in ogni villaggio. Fu il mezzo con cui Gesù fu in grado di mostrare alla gente che stava adempiendo le profezie dell'Antico Testamento. In pratica dimostrava la sua autorità utilizzando la scrittura. Ma il secondo aspetto citato da Matteo è che Gesù predicava. Collegato all'insegnamento infatti c'era la predicazione. Se l'insegnamento era più incentrato sulla spiegazione del significato delle scritture dell'Antico Testamento al popolo, l'annuncio del Vangelo del Regno era l'applicazione corretta di quei passi. L'annuncio al popolo che le profezie si stavano adempiendo doveva portare, condurre il popolo a entrare, a desiderare di entrare nel regno che era giunto a loro. L'annuncio era la buona notizia, il Vangelo, la buona notizia della grazia e della misericordia di Dio verso il suo popolo. In sostanza, attraverso la predicazione, il Messia mostrava che era presente tra il suo popolo. E infine ci viene detto che Gesù guariva ogni malattia e ogni infermità. Anche in questo caso, quest'opera di guarigione è un adempimento delle profezie. In Isaia, capitolo 35, dal versetto 5, ci viene dice che, che allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturato gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. In pratica, nel suo passaggio terreno, e come abbiamo avuto modo di vedere, sebbene Matteo scelga dei semplici passaggi e ad esempio anche Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, indica solo 7 segni di questa sua potenza, Gesù bandì la malattia attraverso il suo ministero di guarigione. Abbiamo visto che i ciechi ricevettero la vista, che gli zoppi camminavano, che i lebbrosi furono purificati, che i sordi potevano udire e addirittura i morti potevano essere risuscitati. Gesù curò ogni tipo di malattia mentre prestava servizio in Galilea. Ma quale fu la risposta a questo ministero? Beh, abbiamo visto che alcuni credevano e lo seguivano, c'era una certa parte di uomini che si convincevano della sua natura e entrarono a far parte della sua cerchia di discepoli. Molti invece erano, potremmo dire la gran parte, molti erano stupiti da tutto ciò che faceva e diceva, erano entusiasti di questi fenomeni fuori dal normale e del suo insegnamento veramente autoritario, ma non fecero alcuna differenza duratura nella vita di queste persone. Rimasero entusiaste per qualche momento, ma non entrarono mai a far parte della cerchia dei discepoli più stretti. Infine ci furono coloro che respinsero apertamente Gesù e addirittura parlarono contro di lui, e domenica scorsa avevamo visto come i farisei arrivarono persino a dire contro Gesù che le opere che lui faceva erano per l'aiuto che il principe dei demoni Belzebù conferiva a lui. Ma le critiche non dissuadevano Gesù dall'adempiere al ministero che Dio aveva per lui sulla terra. Perciò insegnò nelle sinagoghe, predicò il Vangelo e guarì ogni tipo di malattia in tutta la Galilea. Non ci sarebbero in pratica state delle scuse per queste persone di non sapere che il Messia era venuto poiché era in mezzo a loro. Tutta la Galilea, in un certo modo, è ritenuta responsabile per aver visto e sentito il Gesù. Cosa pensava però Gesù del popolo di Israele e delle persone che venivano a contatto con lui? Al versetto 36 leggiamo che Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. I sentimenti che sorsero in Gesù quando vedeva le persone era un sentimento molto forte. La parola tradotta ebbe compassione è una parola molto forte che viene usata per descrivere un sentimento veramente che coinvolge anche il proprio fisico. È un riferimento a una profonda sensazione interiore. È paragonabile al senso che si potrebbe avere quando vediamo un nostro caro, un figlio, in un incidente e lo vediamo per la prima volta in ospedale. Una cosa che colpisce direttamente allo stomaco. Questo Era il modo che, in cui Gesù, il sentimento che Gesù provava guardando le folle che andavano a lui. Ed è una sensazione molto forte del semplice sentirsi dispiaciuto per lui, per loro, o che in un certo modo stava male o che era triste. Gesù sentiva anche da un punto di vista fisico una preoccupazione profonda interiore. Perché una sensazione così forte? Perché la situazione in cui si trovavano le folle viene descritta come una situazione disperata. Vengono descritte le folle come stanche e sfinite. La parola usata per descrivere stanche significa essere scuoiato, come se la pelle fosse stata sradicata. Gesù non parlava ovviamente di un aspetto esteriore, ma di un dolore interiore che questa gente si portava dentro. Non era la legge a ferirli, ma era il peccato a procurare questo dolore. La legge mostrava loro che non avevano possibilità di salvezza, era impossibile raggiungere la santità richiesta da Dio, e la legge era un po' come l'alcol versato su una ferita. Provocava semplicemente del dolore, ma non risolveva la situazione. Gesù invece venne per riversare la grazia che guariva le anime ferite. La parola stanche ha il significato, come detto, di avere la pelle strappata, e come una pecora che vaga tra i rovi e le rocce appuntite. Il suo significato potrebbe derivato da questa situazione, che questa gente era stata turbata gravemente, maltrattata dai religiosi di allora. Ma c'è anche un'altra parola che ci descrive questa folla, la parola sfinite. Significa essere gettati a terra da una ferita mortale. Non hai più speranza di poterti alzare e guarire. Colpiti senza possibilità di scampo, come una pecora esausta che subisce un colpo per il quale aspetta la morte. Gesù vedeva queste persone in maniera e le giudica stanche e sfinite. Ed è interessante che Matteo dice Gesù vedendo. Un capitolo dietro avevamo visto quando Gesù aveva visto Matteo, l'esattore delle tasse. Non è semplicemente vedere un qualcosa da un punto di vista fisico, ma un qualcosa di molto più profondo. Infatti Gesù aveva gli occhi per comprendere, per vedere il bisogno di ogni persona. La Bibbia ci dice che Gesù alzò spesso gli occhi e guardò con compassione la gente che andava a lui. Purtroppo gli occhi dei suoi servitori sono spesso fissi su cose personali, su cose egoistiche e terrene. Cristo invece aveva gli occhi sulle cose celesti. Vide la sofferenza causata dal peccato e cercava di prendersi cura di ogni persona. Ed è interessante che, sebbene Gesù oggi non sia materialmente sulla terra, lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ci chiama in sostanza ad alzare gli occhi per vedere il mondo nello stesso modo come lo vedeva lui. Ma non solo Gesù vedeva i loro bisogni, ma come abbiamo visto provava un sentimento profondo. Gesù si commosse con compassione. Non era indifferente alla realtà che aveva sotto gli occhi. Non saremo, infatti, i servitori di Cristo non saranno mai testimoni efficaci se non si è abbastanza vicini a provare ciò che Gesù provava per questa gente. Quando il cuore umano è incentrato su se stesso e sulle cose, c'è poco spazio per prendersi cura di coloro che muoiono senza Gesù. Quando ci avviciniamo invece a Cristo, sentiremo in pratica il battito del suo cuore e avvertiremo il suo amore per un mondo perduto. È facile infatti per i cristiani diventare negativi e persino ostili verso i peccatori. Se non stiamo attenti, diventiamo come i farisei che Gesù affrontò più volte a causa della loro presunta giustizia. Il nostro dovere non è quello di rendere il mondo più morale, ma piuttosto di portare le persone alla fede in Gesù. In sostanza dobbiamo vedere le anime perdute attraverso gli occhi di Gesù, attraverso gli occhi dell'amore e della compassione. E questo passo è stato un passo anche che ha lavorato molto nella mia vita questa settimana. Infatti ho un nuovo collega che personalmente mi sta creando diversi problemi e questo passo mi ha più volte sollecitato ad avere gli occhi di Gesù e non gli occhi sulla situazione che ho di fronte. Gesù vedeva il vero bisogno delle persone. La parola vedere nel testo proviene da una parola greca che significa conoscere a fondo. Gesù non guardava solo le persone, non vedeva solo come erano o cosa indossavano, non solo vedeva la situazione della loro vita, li guardò dentro e vide e comprese il loro reale bisogno, capiva la condizione in cui si trovavano e non si fermò a ciò che appariva pubblicamente. Vide i cuori di queste persone come ferite e lacerate dagli effetti del peccato. Uomini devastati interiormente e indifesi nella loro condizione peccaminosa e senza speranza. Gesù le vedeva come pecore senza pastore. Infatti, questa folla di fronte a Cristo era una folla intrappolata in un sistema giudaico di scribi istituito dagli scribi e dai farisei, che aveva creato una serie di codici di comportamento dalla legge. In tante cose formali da seguire, semplicemente da seguire, e tutto questo aveva creato semplicemente dei pesi sulla gente. Quelli che in un certo modo avrebbero dovuto guidarli non li stavano conducendo a Dio, anzi li allontanavano dalla vera adorazione di Dio. I leader di Israele ai tempi di Gesù stavano veramente molestando il popolo. Erano famosi per aver creato leggi rigorose da seguire, specialmente quelle del sabato. Stavano accumulando pesi sulla gente, dicendo questo si può fare, questo non si può fare, e non amavano le persone come un pastore ama le sue pecore e non si prendevano cura di loro. Invece di prendersi cura delle persone, questi religiosi si preoccupavano semplicemente di se stessi. Erano più preoccupati delle apparenze e della loro posizione di potere che non del popolo che viveva intorno a loro. Ma Gesù era diverso. Non ha guardato la gente pensando stanno sbagliando. Non li guardò con disprezzo e con disappunto. E non si ritirò da loro. Li guardò con compassione. Li amava come un pastore ama le sue pecore. Si preoccupò per loro e per il loro benessere, dove i capi religiosi si preoccupavano solo di se stessi. Queste pecore effettivamente non avevano un pastore, e come una pecora senza qualcuno che la protegga e la guidi e la guida, erano state oltremodo maltrattate, confuse e sfiduciate. La compassione di Gesù verso di loro nel loro stato di impotenza fu grande. Così grande che lui stesso viaggiò in tutta la Galilea prestando il suo ministero per loro, insegnando la verità, proclamando la buona notizia del regno di Dio. Il regno era giunto alla loro portata. Il Messia era presente per riscattarli dai loro peccati e dovevano solo credere in lui mentre Gesù era impegnato a riparare le loro afflizioni, guarendo le loro malattie. Cosa ne pensiamo di questo passo? Cosa sentiamo quando vediamo le persone intrappolate nel peccato? Cosa succede dentro di noi quando vediamo, per esempio, un tossicodipendente o un ubriacone o qualche altro peccato di queste persone che inciampano nella loro via? Disgusto o dolore? Cosa passa per la testa quando vediamo le persone che soffrono dell'immoralità della nostra società? È repulsione perché li consideriamo impuri o pietà perché sono persi, sono come pecore senza una guida? Gesù si commosse con compassione e anche noi dovremmo fare la stessa cosa. Gesù non li vide come nemici e nemmeno noi dovremmo guardarli in questo modo. Dovremmo vederli come pecore senza pastore. Questo è quello che sostanzialmente Gesù fece nella prima parte del suo ministero. Ma ci sarebbero stati cambiamenti per quello che riguarda il futuro. Infatti, questi versetti preannunciano una sorta di cambiamento. Il secondo punto di questo passaggio di oggi ci mostra chi deve fare l'opera. La compassione di Gesù, infatti, non finì con un semplice sentimento, ma passò all'azione. Pur facendo molto per questa gente, mentre era sulla terra, vide che il bisogno era grande, praticamente smisurato. C'era bisogno di altre persone, non solo di Gesù, che facessero la stessa cosa. Gesù è Dio, ma è Dio nella carne umana, e quell'umanità lo ha limitato, e ovviamente su quello che poteva lui realizzare. La compassione di Gesù per le moltitudini lo portò a fare una chiamata, che vedremo nei versetti 37 e 38, affinché i suoi discepoli vedessero ciò che lui stava vedendo. I discepoli, infatti, dovevano rendersi conto della situazione reale. La situazione, come abbiamo visto, era che le folle erano stanche e sfinite come pecore che non hanno un pastore. Allora il versetto 37 dice: allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. In pochi versetti abbiamo due metafore, pecore senza pastore e pecore senza pastore. La seconda metafora che viene usata è quella che Gesù, guardando le folle, le vede come un campo da raccogliere. Non un qualsiasi campo, dice che questo campo è il campo di Dio. Gesù si affaccia sulle folle di persone e vede il regno di Dio. L'unico problema era che la gente non vedeva il regno. Gesù insegnava, predicava e curava ovunque andasse, ma c'erano ancora così tante persone che non avevano sentito anche al di fuori della Galilea. Gesù sapeva che questa non era la sua missione. La sua missione non era raggiungere tutto Israele e il mondo fino ai confini, fino all'estremità del mondo. Gesù, Dio non lo aveva mandato sulla terra per annunciare a tutti il regno. La missione di Gesù sulla terra era quella di inaugurare il regno. Gesù sapeva che Dio avrebbe mandato altri ad annunciare il regno di Dio. Come abbiamo letto al versetto 37, Gesù disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Gesù voleva che i suoi discepoli vedessero il bisogno delle moltitudini, pecore senza pastore, e dovevano essere guidati verso la verità. C'è un raccolto sotto gli occhi di queste persone, abbondante, e la realtà è che ci sono pochi operai per questo lavoro. Gesù vuole che i suoi discepoli riconoscono il bisogno di avere più operai. Di quale raccolto Gesù parla? E c'è abbastanza discussione su questo. In pratica ci sono due tesi. Alcuni sostengono che si tratta del raccolto di moltitudine di anime, vedono il campo, un campo da raccogliere, e ovviamente raccogliere uomini per la salvezza. Altri dicono che il raccolto è il giudizio di Dio. Il più delle volte, infatti, il termine raccolto nell'Antico e nel Nuovo Testamento è usato per riferirsi al giudizio. Gioele, capitolo 3, versetto 13, dice che date mano alla falce perché la messe è matura, venite pigiate poiché il torchio è pieno, i tini traboccano poiché è grande la malvagità. Matteo 13, versetti 30 e 39 ci indicano che la mietitura è la fine dell'età presente e i mietitori sono angeli. Certamente con passaggi del genere possiamo avere l'idea che il raccolto sia il giudizio, ma allo stesso tempo ci sono passaggi, come Giovanni capitolo 4, versetto 35, che supportano che l'idea del raccolto invece è quella di chiamare uomini alla salvezza. Infatti, nel capitolo 4, Gesù dice: «Alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme». Qual è allora l'interpretazione corretta? Ambedue, anche se dipende dal contesto del passaggio. Ricorda che Gesù vede le moltitudini come persone stanche e sfinite, come pecore senza pastore, e ciò che Gesù prova per loro è compassione. La chiamata di Gesù ai suoi discepoli è che vedano le persone allo stesso modo, comprendendo che questa gente ha bisogno di salvezza. Ma allo stesso tempo non possiamo allontanarci dall'idea del giudizio che grava su questa gente. La maggior parte di queste persone finirà in giudizio perché quello era il tema dei versetti nell'immediato contesto relativo alla risposta della gente al ministero di Gesù. Infatti alcuni credevano e lo seguivano, ma molti erano semplicemente stupiti, altri addirittura si opponevano a lui. Credo che ciò che Gesù voleva che i discepoli vedessero e che anche noi oggi vediamo è il bisogno degli operai di uscire in questi campi e chiamare quelli che saranno salvati, mentre il resto sarà raccolto dagli angeli per una punizione eterna. Il raccolto è come campi che sono una miscela di grano e zizzania, come nella parabola che vedremo più avanti. Il grano deve essere raccolto in noi granai, che significano salvezza e vita eterna, mentre le zizzanie saranno bruciate a significare la punizione eterna e l'inferno. Ed è questa la realtà che vediamo intorno a noi ogni giorno. Vediamo un mondo perduto e morente, che è intrappolato nel peccato, e le persone sono in balia dei suoi effetti. Tutte le persone sono infatti confuse e perse, senza speranza. Dobbiamo renderci conto che la maggior parte di queste persone morirà in quella condizione, ma ci sono alcuni che invece risponderanno alla chiamata di Dio e perciò sono necessari operai per indirizzarli a Gesù Cristo. Il bisogno che Gesù vide e voleva che i suoi discepoli comprendessero e vedessero era grande. Gesù chiamò i discepoli a rispondere a questa esigenza. Al versetto 38 dice: «Pregate dunque il Signore delle messe che mandi degli operai nelle messe». Gesù invita i discepoli a pregare chiedendo loro di chiedere a Dio di inviare dei lavoratori. Ed è questo un punto importante che noi dobbiamo capire. Vedremo Gesù incaricare i suoi discepoli di uscire nel campo, quindi dal capitolo 10, quindi l'effetto finale di questo comando di pregare fu che loro stessi, i discepoli stessi, entrarono in azione. Perché Gesù non dette subito l'ordine ai discepoli di andare nel campo e di essere loro stessi dei lavoratori? Perché prima gli chiese di pregare? Beh, in primo luogo dobbiamo comprendere che siamo limitati e possiamo semplicemente essere veramente coinvolti in maniera efficace quando ci preoccupiamo con la stessa passione per le anime di Gesù. Anche se non possiamo essere coinvolti a volte personalmente, ma comprendiamo il bisogno del mondo intorno a noi, possiamo comunque essere partecipi dell'opera cercando di inviare e sostenere altri per questo lavoro. Infatti la maggior parte delle missioni esiste per questo motivo. Dobbiamo pregare per paesi e persone che hanno bisogno di sentire la parola di Dio e ascoltare il Vangelo, e mentre lo facciamo Dio manderà i suoi operai. Preghiamo che questi operai vadano a raccogliere. Il secondo motivo è più personale. Dobbiamo ricordare che l'opera è un'opera del Signore e deve essere fatta a modo suo e nei suoi tempi e non alla nostra maniera. Nessuno di noi e idoneo per il lavoro del Signore. Abbiamo visto questa mattina come tema portato da Lucian, il fatto che Dio ha scelto cose ignobili, deboli, e in un certo modo ognuno di noi non è idoneo a fare questo lavoro. Isaia dovette essere purificato e farsi togliere la sua iniquità e perdonare il suo peccato prima che fosse idoneo a rispondere al Signore in Isaia 6,8, quando dice: "Eccomi, manda me". Non dovremmo mai essere coinvolti in un ministero senza cercare prima un cammino che mostra come il Vangelo abbia avuto veramente impatto nella nostra vita. Significa che la testimonianza è fondamentale nel lavoro del campo del Signore. Infatti il solo annuncio non conquisterà anime se la vita degli operai non mostra come Cristo ha avuto impatto nell'esistenza. Una strana storia appare nel capitolo 5 del Vangelo di Marco riguardo a Gesù. L'abbiamo anche visto questo episodio quando Gesù libera degli indemoniati nella costa dei Gadareni e si trova di fronte alla fine, dopo aver liberato questi due uomini, si trova di fronte a uno di loro guarito da questo problema. Poco prima aveva liberato questi uomini, scacciando questi demoni in un branco di maiali che poi annegarono nel mare. Ed è interessante che dopo questo episodio vediamo due tipi di preghiere che furono offerte dopo che i maiali morirono. In primo luogo, le persone che erano padrone dei maiali pregarono che Gesù lasciasse quei luoghi. Gli hanno chiesto di andarsene e di partire. E stranamente Gesù rispose a questa preghiera. E poi c'è una seconda preghiera che viene portata a Gesù. L'uomo che era stato gloriosamente liberato e salvato chiese a Gesù se poteva stare con lui e stargli vicino. Ma Gesù, ci viene detto nel capitolo 5 di Marco al versetto 18, dice che com'egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: "Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te". Gesù ha rifiutato l'offerta di questo, la preghiera di questo uomo, questa richiesta. Non è strano? Gesù ha risposto alla preghiera dei malvagi e negò la preghiera dell'uomo liberato. Perché? Gesù non ha liberato l'uomo posseduto solo per dargli una vita da vivere a proprio agio. Lo ha portato fuori dal regno del diavolo e lo ha inserito nel regno dei cieli e voleva rendere utile questo uomo. Sapeva che questo uomo liberato poteva tornare a casa sua e condividere ciò che Dio aveva fatto per lui. Immagina infatti la testimonianza che questo uomo poteva offrire. Poteva raccontare delle terribili notti passate tra le tombe. Poteva raccontare l'esperienza di rompere le catene e vincere ogni uomo che cercava di lottare contro di lui. Poteva mostrare le cicatrici che si era procurato scagliandosi le pietre addosso. Con lacrime e gioia poteva parlare di Gesù che era venuto da lui e lo aveva liberato dal suo dolore e dalla sua follia. Chissà quante volte questo uomo nel resto della sua vita avrà fatto questo. Questo è quello che proprio noi dobbiamo fare. Vedi, Gesù non portò con sé quell'uomo redento per farne un discepolo stretto. Gesù non ci chiama a stare con lui subito in cielo proprio perché ha del lavoro da fare sulla terra dove siamo noi. Il punto è: lo stiamo facendo? Ogni credente ha una storia da raccontare sulla salvezza e sulla grazia, della gioia che conosciamo nel servire e nel vivere per Gesù. Forse è per questo che passiamo poco tempo per il culto pubblico, ma trascorriamo gran parte della nostra settimana nel mondo. Vedete, è nel mondo che si trova il campo di missione ed è lì che Gesù ci manda a condividere la nostra storia di salvezza con gli altri. Ma c'è di più. Gesù ha sottolineato che il raccolto era maturo ed è un raccolto abbondante. L'impatto della parola di Gesù riferisce che il raccolto è troppo vasto e che i lavoratori sono pochi. Gesù chiede più lavoratori perché il raccolto è grande. E il raccolto è oggi più grande che mai. Ci sono più persone intorno a noi senza Cristo che mai prima d'ora. Eppure, in molte delle nostre chiese scarseggiano le conversioni. Il raccolto sta crescendo, ma purtroppo i mietitori stanno diminuendo. C'è un lavoro abbondante da fare e dobbiamo entrare nel campo e lavorare finché ancora è giorno, poiché arriverà la notte in cui nessuno di noi potrà lavorare. Si può quasi sentire in questo mandato il peso che Gesù aveva mentre si affaccia sui campi della vita umana e vede così pochi operai al lavoro. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per raggiungere i perduti. Di solito facciamo qualunque cosa per ciò che ci sta a cuore. Senza un peso ci sediamo pigramente e perdiamo la nostra opportunità. Le opportunità sono enormi, poiché il raccolto è enorme. Ma per essere usato dal Signore devi prima vedere il bisogno e avere la compassione di Cristo per i peccatori. Poi devi implorare il Signore affinché gli operai soddisfino tali bisogni e fare qualunque cosa il Signore voglia che noi facciamo. Dobbiamo capire che il raccolto di anime non ci appartiene, è il Signore sovrano che possiede quei campi, è Lui che ci invia. Giovanni 20:21 dice: come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Matteo si concluderà il grande mandato nel capitolo 28 quando dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il mio dovere non è verso i perduti, ma verso il Signore che mi ha salvato e mi chiama nel campo del servizio. Nessun cristiano ha il diritto di essere escluso in questa opera. Se siamo obbedienti, saremo impegnati in questo lavoro per Lui. Il grande mandato è un comando e non è un'opzione. Non siamo incoraggiati ad andare, ci viene comandato di andare. Prima abbiamo visto come l'indemoniato ha supplicato di andare con Gesù, invece è stato mandato a casa sua per condividere la sua testimonianza. Abbiamo notato che è meglio e più onorevole andare al suo servizio che semplicemente sedersi vicino a Gesù. Eppure nell'era della Chiesa possiamo fare entrambe le cose. Possiamo andare per Lui nel mondo e possiamo essere vicini a Lui. Questo è quello che ha detto: io sarò sempre con voi. Gli angeli furono mandati a Sodoma e Gomorra per avvertire Lot e la sua famiglia. E quando la famiglia di Lot esitò nell'uscire e nell'abbandonare la città, gli angeli li afferrarono per mano e li tirarono fuori. Noi non possiamo far venire le persone a Cristo in questo modo, però possiamo esortarli, li possiamo aiutare a vedere la verità e in un certo modo li possiamo aiutare. C'è un mondo là fuori che deve sapere che Gesù è reale. Devono sapere che Gesù salva ancora oggi. Devono conoscere Gesù in modo personale. Il raccolto è abbondante, ma i lavoratori sono pochi. Vorresti pregare il Signore affinché operai vengano inviati? Se lo fai, non essere sorpreso quando Dio risponde alla preghiera, spingendo te in quel campo. Oggi ci sono cristiani che vorrebbero testimoniare. Ci provano di tanto in tanto, ma trovano tante difficoltà e si scoraggiano. Sentiamo spesso la gente non è interessata, non ascolta, ma ricordiamo questo: non sei chiamato ad avere successo in quest'opera, ma semplicemente a essere fedele. È Dio che risveglia cuori morti e non siamo noi. Le stesse folli di persone di cui parlava Gesù 2000 anni fa esistono ancora oggi. Le messe, come ha detto Gesù, La messe è ancora abbondante e ha bisogno di operai. Ci sono ancora enormi quantità di persone che non conoscono il regno di Dio. E la presenza fisica di Gesù non è più qui sulla terra. Quindi cosa si deve fare? La chiamata di Gesù e i suoi discepoli è la sua chiamata per noi oggi, proprio adesso. L'urgenza è sempre la stessa di quei giorni di Gesù, perché il raccolto è abbondante ora come allora. E cosa c'è nel cuore del lavoratore del regno? Che tipo di lavoratori dovranno pregare che Dio mandi nel mondo? Lavoratori che hanno compassione. Come cristiani crediamo che il cristianesimo sia l'unica vera via e non ci vergogniamo per questo fatto. Non vacilliamo nella nostra convinzione che il nostro Dio è l'unico vero Dio. Siamo fermamente convinti che la salvezza si trova solo attraverso Gesù Cristo. Onestamente crediamo che tutte le altre religioni siano una menzogna, una bugia. Le persone che credono nelle altre religioni sono fuorviate. Il problema è che non se ne rendono conto. Pensano di trovare la propria strada verso Dio, ma sono ingannate. C'è un solo modo. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e nessuno andrà al Padre se non per mezzo di Lui. Cosa accade quando i discepoli iniziarono a pregare che Dio mandasse i lavoratori nel suo campo di raccolta? Dio rispose a quella preghiera. Loro stessi furono l'oggetto della la risposta a quella preghiera. Prossimamente vedremo nel capitolo 10 come Gesù invierà loro stessi nel campo e loro stessi si dedicheranno a insegnare, a proclamare e a guarire le grandi folle di persone. E lo fecero con un cuore pieno di compassioni. Quindi quello che dobbiamo fare è pregare seriamente che Dio mandi operai nel suo campo, perché troppe persone sono come pecore senza pastore. La preghiera è solo l'inizio. La preghiera è il giro di chiave, l'avvio del motore. E una volta che preghi che Dio invii i lavoratori, non essere sorpreso se sei tu la persona che viene inviata. Se la Chiesa, se tu, se io, avesse veramente il cuore di Gesù, saremmo in ginocchio a pregare che Dio sollevasse operai per il regno a uscire nel suo campo di raccolta. E saremmo noi quelli che Dio manda. Staremmo insegnando, predicando e guarendo anime e non malattie ovunque andiamo. Se solo potessimo avere la compassione di Gesù, se solo potessimo rispondere fedelmente e fare il lavoro del regno che Gesù fece, le chiese non sarebbero forse diverse? Gesù, che ha dimostrato perfetta compassione in tutto ciò che ha fatto, ci dà la possibilità di avere la sua compassione. La sua compassione può essere la nostra compassione, perché lo spirito di Gesù è lo spirito che vive dentro di noi. Quando riponiamo la nostra fede in Gesù, i nostri cuori si trasformano, perché i nostri cuori diventano la casa dello Spirito Santo. Non diventiamo certo perfetti, perché la nostra natura peccaminosa rimane, ma ci viene data la possibilità di provare lo stesso sentimento di compassione come Gesù ha mostrato. Siamo chiamati a pregare per i nostri vicini, familiari, compagni di scuola, lavoro, sport e quello che volete voi, la nostra città, e a guardare queste folle con un cuore motivato dalla compassione. Guardare queste persone che sono in qualche modo stanche e sfinite e che sono delle pecore senza pastore. Quando inizi a pregare sinceramente affinché Dio mandi gli operai nel suo campo, quando quella chiave viene girata e quel motore si avvia, non essere sorpreso se sarai tu quello che deve iniziare a muoversi. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo testo. Come abbiamo visto, oggi abbiamo visto solo 4 versetti, eppure sono molto profondi e sono, e come vedremo, una preparazione per l'opera che Gesù ha compiuto sui suoi discepoli. Ma quest'opera, Signore, è anche per noi oggi, sebbene in un modo diverso, ma nella sostanza dobbiamo fare quello che tu vuoi, Signore, e fare quello che questi discepoli faranno successivamente, affinché, Signore, il mondo intorno a noi, queste pecore stanche e sfinite, Signore, possano udire il messaggio di salvezza. Grazie, Signore, per questa parola, quest'oggi, che ci mostra, Signore, come questo mondo non è abbandonato, nonostante ci siano, è un mondo caduto nel peccato, dove siamo contornati, Signore, da tanti problemi. Ci mostra, Signore, che tu sei all'opera, che tutto fa parte della tua sovranità e, Signore, tu ti stai muovendo nel mondo attraverso la tua Chiesa. Signore, che possiamo rendici degli operai degni di questo lavoro da fare e Signore ti preghiamo perché i nostri occhi possano vedere questo mondo intorno a noi con la stessa compassione con la quale tu vedevi loro. Grazie Signore per questo e vogliamo chiederti perdono Signore per tutte le volte che invece ci resistiamo Signore a questa opera. E tutte le volte, Signore, che non vediamo, non guardiamo il mondo attorno a noi con lo stesso sentimento di tuo Figlio Gesù. In Cristo Gesù. Amen.